Capitolo 17. Arrivo di Candido e del suo servo al paese del Dorado e ciò che si vividero. Quando furono alle frontiere degli Orecchioni, vedete voi, disse Cacambo a Candido, che quell'emisfero non è miglior dell'altro. Credete a me, ritorniamocene in Europa per la più corta.
Come ritornarci? Disse Candido. E dove andare?
Se vado nel mio paese, i bulgari e gli abari ci scannano. Se ritorno in Portogallo, son bruciato. Se restiamo in questo paese, corriamo rischio ogni momento di essere messi sullo spiedo. E poi, come risolversi ad abbandonare la parte del mondo ove abita la bella Cunegonda?
Volgiamoci verso la Cayenna, dice Cacambo. Noi vi troveremo dei francesi, i quali vanno per tutto il mondo ed essi potranno aiutarci. Dio avrà forse pietà di noi.
Non era così facile di andare alla Cayenna. Essi sapevano presso a poco qual cammino bisognava prendere, ma fiumi, precipizi, assassini, selvaggi, erano per tutto terribili ostacoli. I loro cavalli morirono di fatica, le loro provvigioni furono consumate e si nutrirono un mese intero di frutti selvatici. Finalmente si trovarono presso un fiumicello ornato di alberi di cocco che sostennero la loro vita o le loro speranze. Cacambo, che sempre dava al par della vecchia dei buoni consigli, disse a Candido: «Noi non ne possiamo più, abbiamo camminato assai, vedo un barchetto vuoto. Empiamolo di cocco e gettiamoci dentro, a discrezione della corrente. Un fiume conduce sempre in qualche parte abitata. Se non troveremo delle cose aggradevoli, troveremo almeno delle cose nuove».
«Andiamo», disse Candido, «raccomandiamoci alla provvidenza».
Essi vogarono per qualche lega fra ripe or fiorite ora sterili, or piane ed ora scoscese. Il fiume si faceva sempre più largo. Finalmente si perdeva sotto una volta di spaventevoli scogliere che si ergevano fino al cielo. I due viaggiatori ebbero l'ardire d'abbandonarsi al flutto sotto quella volta. Il fiume, chiuso in quello stretto, portava con una rapidità e un fracasso terribile. In termine di 24 ore rividero la luce, ma il loro barchetto si fracassò negli scogli, onde bisognò strascinarsi di rupe in rupe e per una lega intera. Finalmente discoprirono un orizzonte immenso contornato di montagne inaccessibili. Il paese era coltivato sì per piacere come per bisogno e dappertutto il prodotto era gradevole. Le strade erano coperte o piuttosto adornate di vetture, d'una forma e d'una materia brillante, portando addentro degli uomini e delle donne d'una bellezza singolare, condotte rapidamente da grossi montoni rossi, che sorpassavano in corporatura i più bei cavalli d'Andalusia, di Tituano e di Mequinez.
«Ecco a buon conto», disse Candido, «un paese che val più della Vestfalia».
Mise i piedi a terra con Cacambo al primo villaggio che gli si presentò. Alcuni ragazzi, coperti di un broccato d'oro tutto stracciato, giocavano alle piastrelle all'entrata del borgo. I nostri due uomini dell'altro mondo s'occupavano ad osservarli. Le loro piastrelle erano tonde, assai larghe, gialle, rosse, verdi, e gettavano uno splendore singolare. Venne voglia ai viaggiatori di raccoglierne alcune, e videro che erano d'oro, di smeraldi, di rubini, la minor delle quali sarebbe stato il più grande ornamento del trono del Mogol.
«Senza dubbio», disse Candido, «questi ragazzi sono i figli del re del paese, che giocano alle piastrelle».
Apparve in quel momento il maestro del villaggio per ricondurli a scuola.
«Ecco», dice Candido, «il precettore della famiglia reale».
Quei baroncelli abbandonarono tosto il gioco, lasciando in terra le loro piastrelle e tutto ciò che aveva servito al loro divertimento. Candido le raccolse, corse dal precettore
e gliele presentò umilmente, facendogli intendere a forza di cenni che le loro altezze reali si erano dimenticate del loro oro e delle loro gemme. Il maestro del villaggio, sorridendo, le gettò per terra, guardò un momento la figura di Candido con stupore e continuò il suo cammino. I viaggiatori non lasciarono di raccogliere l'oro, i rubini e gli smeraldi. «Dove siamo noi?» grida Candido. «Bisogna che i figli del re di questo paese siano ben educati, perché si insegna loro a sprezzar l'oro e le gemme». Cacambo ne era meravigliato al par di Candido. Si avvicinarono infine alla prima casa del villaggio, la quale era fabbricata come un palazzo europeo. Una folla di popolo si affrettava verso la porta e più ancora al di dentro. Si faceva sentire una musica graziosissima e un odor delizioso di cucina. Cacambo s'appressò alla porta e sentì che si parlava peruviano. Era questo il suo linguaggio materno, poiché ognun sa che Cacambo era nato al Tucumán, in un villaggio ove non si conosceva che questa lingua. «Io vi servirò di interprete», disse a Candido. «Entriamo, qui v'è un'osteria». Immediatamente due giovani e due ragazze dell'osteria, vestite di drappi d'oro e guarnite i capelli di nastri, li invitano a porsi a tavola. Furono serviti di quattro minestre, guarnite ciascuna di due pappagalli, d'un lesso che pesava 200 libbre, di due scimmie arrostite d'un gusto eccellente, di 300 colibrì in un piatto e di 600 uccelli mosca in un altro, di ragù squisiti e di paste deliziose, il tutto in certi piatti d'una specie come di cristallo di rocca, e i giovani e le ragazze versavano loro più liquori estratti da canne da zucchero. I convitati erano per la maggior parte mercanti e vetturini, tutti d'una somma civiltà. Questi fecero alcune domande a Cacambo col più circospetto riguardo e risposero alle sue con una maniera più che propria a soddisfarlo. Terminato il pasto, Cacambo e Candido crederono di ben pagare la loro parte col gettare sulla tavola dell'oste due di quei grossi pezzi d'oro che avevano raccolti. L'oste e lo stessa diedero uno scoppio di risa e si tennero per lungo tempo le coste. Finalmente rimessosi, «Signori», disse l'oste, «vediamo bene che siete forestieri. Noi non siamo soliti a vederne. Scusateci perciò se ci siamo messi a ridere quando ci avete offerto i ciottoli delle nostre strade. Voi, senza dubbio, non avete moneta del paese, ma non è necessario d'averne per desinar qui. Tutte le osterie erette per il comodo del commercio son pagate dal governo. Avrete avuto un cattivo trattamento, perché questo è un povero villaggio, ma altrove sarete ricevuti come meritate d'esserlo». Cacambo spiegò a Candido tutto il discorso dell'oste, e Candido l'ascoltò con la stessa ammirazione e con lo stesso stupore che ne aveva risentito il suo amico Cacambo. «Che paese dunque è questo?» diceva l'uno all'altro, «incognito a tutto il resto della terra. E dove la natura è sì diversa dalla nostra? Questo probabilmente è il paese dove tutto va bene, giacché bisogna assolutamente che uno ve ne sia di questa specie. Dica quel che vuole il maestro Pangloss. Io mi sono spesso avveduto che tutto andava molto male in Vestfalia».